Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. L'occasione della parabola.
A quanti sono in ricerca, a quanti hanno nostalgia di casa, a quanti sono disposti a scoprire che la vita è una festa. La parabola del padre pieno d'amore e dei due figli ribelli, che leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 15, nei versetti 11-32, si colloca alla fine di una trilogia di parabole, chiamate Parabole della Misericordia. Le prime due hanno per protagonista una pecorella smarrita, versetti 3-7, e una moneta perduta, versetti 8-10. In realtà Luca ci parla di un'unica parabola, come rivela il versetto 3, dove si impiega un singolare. Gesù disse loro questa parabola. Si tratta non di tre quadri, ma di un trittico, perché è composto a partire dal medesimo nucleo, la gioia di ritrovare qualcosa o qualcuno che si era smarrito. È molto interessante considerare la cornice in cui è inserito il racconto che Gesù rivolge a chi si lamenta del suo modo di comportarsi. Nei primi due versetti del capitolo 15 di Luca leggiamo infatti: gli esattori delle tasse e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. I farisei e i dottori della legge mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». L'Evangelista Luca presenta due categorie, una docile alla parola di Gesù, pubblicani e peccatori, l'altra ostile, farisei e scribi. La prima categoria si qualifica negativamente a proposito del suo status socio-religioso, ma positivamente in rapporto a Gesù. Per la seconda è vero il contrario. I primi ascoltano Gesù, i secondi mormorano contro Gesù, evocando l'atteggiamento ribelle di Israele nel deserto. I provocatori sono il prototipo di un Israele esclusivista, che vuole la salvezza tutta per sé e si rinchiude nei privilegi legati all'alleanza. Sono i nuovi Giona del loro tempo, che non tollerano lo scandalo della misericordia di Dio, che può raggiungere anche i peccatori più incalliti, come erano gli abitanti di Ninive agli occhi del profeta, rifugiandosi in una religione d'élite, gridando allo scandalo dinanzi all'intento di Gesù di radunare insieme nell'unità i figli dispersi di Dio. I farisei e gli scribi si lamentano del fatto che Gesù condivida i pasti con il gruppo che essi ritengono antitetico a loro. Mangiare insieme è espressione di intimità e affinità tra i commensali. Perciò il gesto di Gesù risulta incomprensibile e sfrontato. In realtà, nel Vangelo di Luca, già a partire dal capitolo 5 ai versetti 27-33, si incontra la predilezione di Gesù per i banchetti a casa dei peccatori. Si narra che un uomo di nome Levi se ne stava seduto al suo banco di esattore delle tasse. Ora, gli esattori venivano ritenuti peccatori perché collaboravano con l'impero romano. Passa Gesù, che lo invita a seguirlo. Levi si alza e lo segue immediatamente. Un tripudio di luce e verità rifulge nel cuore di quest'uomo, che si lascia avvincere da quella luminosità, come appare nello splendido quadro del Caravaggio custodito a Roma nella chiesa di San Luigi dei Francesi. La sera di quello stesso giorno offre un banchetto a Gesù nella propria casa, invitando i suoi amici e colleghi. Anche lì i farisei e gli scribi sono indignati a causa dell'atteggiamento di Gesù che partecipa alla festa. A quei censori spietati, Gesù rivela la finalità della sua missione. Le persone sane non hanno bisogno del medico. Sono i malati, invece, ad averne bisogno. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, affinché si convertano. Gesù si paragona ad un medico che deve curare i malati e che ricorda ai suoi detrattori che la cura migliore per l'uomo è il linguaggio dell'amore, l'unico a provocare la conversione. Mangiare insieme è un'espressione di vicinanza che rivela lo stile di Dio verso l'uomo. Dio si è fatto compagno di mensa. Per istruire la categoria più religiosa all'interno dei giudei, Gesù sceglie di intervenire servendosi di una parabola che rivela la passione che ha Dio nell'imbandire la tavola e fare festa con i suoi amici. Il verbo mormorare con cui Luca tratteggia il profilo dei farisei e degli scribi ci rimanda all'esperienza del deserto. Lì il popolo mormora contro Mosè e Aronne. Lo leggiamo nel libro dell'Esodo e anche nel libro dei Numeri. Nel Nuovo Testamento questo verbo appare solo due volte, qui e nel capitolo 19 del Vangelo di Luca, a proposito dell'incontro tra Gesù e Zaccheo. È un'espressione di insoddisfazione e di disapprovazione. Il motivo della protesta è che Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro. Il verbo greco corrispondente, prosdechomai, significa accogliere qualcuno come compagno. Non si tratta quindi solo della disponibilità a trascorrere del tempo con qualcuno per parlare, ma di accettare una persona in qualità di amico. Prendere il pasto insieme ai tempi di Gesù non è mai semplicemente il momento per placare la fame e spegnere la sete, ma un gesto che pone le persone sullo stesso livello. È un atto che dice profonda accettazione del proprio commensale. Si tratta quindi di un gesto che rivela rapporti di parentela e di amicizia. Il pasto era anche il momento in cui si tracciava un simbolico confine tra membri interni ed estranei alla famiglia, alla comunità o al gruppo etnico. Stranieri e pagani venivano o automaticamente espulsi o tenuti a sottoporsi a specifici riti di purificazione. Lo scontro tra Paolo e Pietro, il famoso incidente di Antiochia narrato dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, nasce proprio per divergenze relative al consumare i pasti insieme. Pietro, ad Antiochia, era solito mangiare con cristiani provenienti dal paganesimo. Dopo l'arrivo di una delegazione da Gerusalemme, si rifiuta di consumare i pasti insieme a costoro. Paolo giudica il rifiuto di Pietro come un atto di ipocrisia a seguito di un'intimidazione e lo denuncia apertamente. I farisei e gli scribi reagiscono all'atteggiamento di Gesù perché fedeli appunto alle leggi di purità che esigevano la separazione dai pagani e dai peccatori. Essi non negavano la possibilità della conversione e del perdono dei peccati, ma pretendevano una dimostrazione evidente del loro cambiamento di vita. Gesù, invece, sedeva con loro prima delle debite prove, manifestando un'accoglienza incondizionata dei peccatori e una fiducia totale nell'autenticità del loro cambiamento e nella loro capacità di perseverare in una vita nuova.
Rosario Tronolone ha presentato Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.